Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
L'evasione impossibile di Sant'Notar Nicola, parte tredicesima. Un giorno arrivò tra noi un tipo che nessuno conosceva. Usava sedersi con noi all'aria, ma non interveniva mai nei nostri discorsi. Non ci facemmo molto caso, anche se era una persona strana. Personalmente non gli avevo rivolto mai la parola, mi era indifferente, ma i miei compagni avevano dei sospetti che mi rivelarono quando ormai era tardi. Quella sera ci avevano già chiusi nelle celle quando arrivò da noi Braschi, tutto preoccupato, ci disse che era rientrato improvvisamente nella cella e aveva trovato quest'uomo che frugava nella corrispondenza e nei suoi scritti. Alla fine mi disse che secondo lui quel tale apparteneva alla polizia politica. Dissi a Braschi di lasciar fare a me e a Rovoletto. La guardia aprì il cancello, trovammo una scusa e ci recammo al piano inferiore a far visita all'amico. Chiesi al guardiano del piano di aprirmi la cella. Probabilmente l'espressione del volto mi tradì, perché si rifiutò di aprire. Andammo lo stesso. Il falso detenuto era al sicuro, al di là dal cancelletto. Lo chiamai e si avvicinò, tenendosi però a distanza di sicurezza. Gli dissi: «Ciao, come stai?» «Bene». Passavo di qui e mi sono ricordato che noi due non abbiamo mai parlato. «Eppure sei un politico», mi dicono. «Sì, sono dentro per oltraggio. Studio al Politecnico. Bugiardo», pensai. Nessun giornale ne aveva dato notizia. «Sai chi sono? Sei Notar Nicola. Nel nostro ambiente si parla molto bene di te». Non avevo dubbi. «In che modo?» «Ecco, non come bandito». «Già», dissi, «fa piacere comunque. Domattina ci vediamo all'aria. Così mi racconti, d'accordo? Ciao». 20 minuti dopo vennero a prelevarlo un nugolo di agenti con alcuni sottufficiali e fu scarcerato. Strano modo di tornare libero. Era una provocazione che non poteva passare liscia. Con Angelo Della Savia, Braschi e altri 7 o 8 detenuti andammo dal direttore e lo diffidammo dal prestarsi a queste manovre. In particolare gli dissi: «Dica al giudice Amati che se ci mette un altro poliziotto nel nostro raggio lo ucciderò personalmente». Corbo andò su tutte le furie e si tradì dicendo che lui era solo un funzionario e che non poteva rifiutare un poliziotto se questi aveva commesso un reato. Ribadii la mia decisione e tornai con gli altri nel raggio. In quel periodo discussi con i compagni il documento da presentare ad Amati, in cui annunciavo la decisione di rifiutare la perizia psichiatrica. Pochi giorni dopo lo inviavo clandestinamente ad Andrea, che lo faceva pubblicare sul settimanale Lotta Continua. Ai periti ribadii la mia decisione. San Vittore, 9 luglio 1970. Al giudice istruttore dottor Antonio Amati, ai periti della Corte di Appello di Milano. Io, Sant'Notar Nicola, rifiuto la perizia psichiatrica ordinata dal Tribunale su richiesta dell'accusa. I motivi per cui non intendo collaborare sono chiari e precisi e hanno carattere politico-sociale e non personale. Sono di fatto, e ne ho coscienza, un militante rivoluzionario. Come tale ho sempre cercato di comportarmi. Le azioni illegali alle quali ho partecipato per me e per gli oppressi sono state azioni di lotta politica contro il sistema dominante, ed è solo questo che il sistema, attraverso i suoi giudici e i suoi scrivani, pur sapendolo benissimo, non vuole e non può ammettere. Anzitutto, concretamente, come rivoluzionario, Non accetto la connivenza con il modo classista di amministrare la giustizia. Le stesse perizie psichiatriche vengono effettuate, e non potrebbe essere altrimenti, da individui che convivono praticamente ideologicamente con la classe dominante, ne fanno parte nei gradi inferiori e ne assorbono totalmente la coscienza oppressiva e repressiva. Essendo le perizie un atto ufficiale di indagine, coloro che le effettuano, dovendo dare un giudizio, sono in concreto parte integrante di uno dei principali apparati repressivi, la magistratura che essi ufficialmente rappresentano. Scopo dichiarato di queste perizie è indagare sulle mie condizioni psichiche al momento dei fatti e non sulle origini di natura sociale e ambientale di questi fatti. Circostanze e origini che furono determinanti e fondamentali, ma che la scienza giuridica e psichiatrica borghese non può ricercare e riconoscere senza mostrarsi per quella che è. Scienza al servizio di una classe e di un sistema che sono i veri artefici del mio stato attuale e i responsabili primi e diretti di quelli che essi poi definiscono e condannano come delitti. Non credo assolutamente, inoltre, che i periti possano, ad anni di distanza, stabilire i reali rapporti esistenti tra i miei compagni e me, e neppure il mutamento avvenuto in me, tenendo presenti gli effetti deleteri della detenzione e dell'isolamento in un penitenziario come quello di Volterra e la prospettiva definitiva dell'ergastolo, tutti fattori che modificano profondamente un individuo. A queste mie osservazioni, rivolte direttamente ai periti, questi hanno risposto di non voler pretendere di ricostruire il periodo precedente al mio arresto, ma di voler piuttosto presentarmi ai giudici come un uomo diverso, forse più maturo, critico del proprio passato, dandomi così a intendere che la perizia è a mio vantaggio. Ritengo invece, proprio per i motivi esposti sopra, che tali affermazioni siano semplici ipocrisie. Conosco il codice. L'attuale struttura della giustizia di classe non può e non deve tener conto dei vari ed essenziali aspetti della vicenda sociali, umani, politici. Oggi la giustizia mi chiama a rispondere di azioni compiute anni addietro. In fondo poco le interessa l'uomo di allora e l'uomo di oggi. Importa solo che quest'uomo si sia schierato contro l'ordinamento borghese e dunque su di lui vanno fatte ricadere tutte le colpe e le responsabilità, anche per i reati compiuti dalla polizia. Per conto mio accetto dunque le perizie compiute in occasione del primo processo. Quella in atto è completamente superflua e inutile. Non io ho bisogno di una perizia, ma sono le pallottole dei poliziotti a dover essere sottoposte a una sana perizia balistica. Una volta per tutte si abbia il coraggio di indagare a fondo da quali armi sono partiti i colpi che hanno ucciso e ferito dei passanti. Questo, ripeto, non è che lo dica come discolpa, ma la giustizia borghese nel condurre il suo gioco non sia sempre così pronta a smentire e violare spudoratamente le proprie norme procedurali. Ciò è già stato fatto ampiamente, chiudendo l'istruttoria sulla nostra vicenda e sottoponendoci a giudizio a solo 8 mesi dall'arresto per impedire l'accertamento delle pesanti responsabilità delle forze dell'ordine, il cui primo compito dovrebbe essere la tutela dell'incolumità pubblica, per la quale hanno invece dimostrato un'assoluta incuria, determinando di fatto e sostanzialmente il crearsi di uno stato di pericolo. Dobbiamo, per dovere morale, denunciare queste cose, non come vicenda personale, ma perché, anche nel nostro caso, come di consueto, l'apparato poliziesco e giuridico ha dimostrato la sua vera natura di strumento con cui una classe opprime un'altra. È necessario denunciare apertamente questi fatti perché anche nell'ambito di questo rapporto oppressivo questo apparato ipocritamente cerca di apparire giusto e imparziale. Quanto lo sia, lo si può dedurre invece, anche nel nostro caso, dalle perizie balistiche. Concludo ricordando ancora una volta che non mi interessano comunque né le perizie né il giudizio che la borghesia esprime su di me, né la condanna che mi verrà data. Sono certo della vittoria non lontana del proletariato sulla borghesia. Alla classe operaia, al movimento rivoluzionario solamente spetterà l'ultimo giudizio sulle mie azioni. A giudicarmi dovranno essere i metalmeccanici del mio ambiente della barriera di Milano, i contadini calabresi, i pastori sardi, gli sfruttati di oggi, la classe rivoluzionaria. Da loro accetterò con forza e serenità ogni decisione. La sentenza dei giudici di questa società borghese corrotta e malvagia, sì nelle fondamenta, non mi riguarda, anche perché l'esperienza concreta di questi ultimi tempi mi ha materialmente dimostrato quanto sia fradicio l'ambiente giudiziario e come coloro che con tanta sicurezza si apprestano a dare giudizi su di me non siano affatto migliori di me. Anzi, a parte ogni considerazione sulle persone singole, la loro posizione di classe li pone moralmente e rispetto alla storia molto al di sotto di me. Il giudice Amati definì il mio linguaggio da porta ticinese. Andrea a questo punto cominciò a cercarmi un avvocato che fosse un compagno per dare un'impronta politica al processo d'appello. Avevo infatti cominciato a lavorare con i compagni per il processo, anche dal punto di vista dei fatti e della procedura, e avevamo notato delle contraddizioni così grossolane che ci meravigliammo noi stessi di non averle notate prima. Questo ci invogliò, per l'appello, a tentare di condurre la lotta anche sul piano legale. Però io ero alquanto indeciso su questo tipo di lotta, perché volevo, con l'aiuto di un avvocato compagno, condurre la difesa esclusivamente sul piano sociale, sui motivi e non sui fatti in sé. Questa mia posizione, oltre che dettata da totale indifferenza per l'entità della condanna, derivava dalla precedente esperienza processuale. Il modo in cui oggi vengono condotti inchieste, istruttorie e processi sfiora l'assurdo, e noi avevamo documenti a iosa che dimostravano l'alterazione voluta della verità delle testimonianze. Di fronte a questa situazione, le soluzioni erano due: o convalidare l'azione della polizia dicendo 1) che le banche sono sacre, inviolabili e criminale è chi le tocca; 2) che la polizia aveva fatto il suo dovere agendo con circospezione, sic, sparacchiando a dritta e a manca in mezzo alla folla. Tutto questo avrebbe portato alcuni vantaggi immediati e in futuro a non morire in galera. Cose del genere nelle carceri penali sono all'ordine del giorno, ma non era questa la mia posizione. Oppure fare del processo una battaglia, anche se l'ultima, per mettere in risalto alcuni valori morali che in noi detenuti esistono e denunciare, approfittando di quella tribuna, situazioni intollerabili di ingiustizia e di repressione che caratterizzano l'attuale sistema carcerario. Il 20 luglio ci fu una riunione coi compagni anarchici. Erano dentro da più di un anno per una serie di attentati che non avevano commesso e avrebbero dovuto attendere il processo ancora per 10 lunghi mesi. Ognuno di loro aveva una posizione diversa nell'impostare la difesa. Cercai di convincerli a stare uniti, dissi loro che le fratture avrebbero fatto il gioco di Amati, e proposi che si trasferissero tutti in un solo raggio, dove avrebbero avuto modo di discutere più tranquillamente insieme. La direzione non volle concentrarli al primo raggio e decise per il quarto. A qualcuno dispiaceva lasciarci, ma era più importante che si ritrovassero tra di loro. Al primo ormai non c'era più nessuno e si poteva fare ben poco. Il pomeriggio in cui Braschi e Della Savia cambiarono raggio, li accompagnai al cancello e prendemmo accordi per ritrovarci tutti i giorni alle 13 per un saluto. Braschi era debole, aveva sopportato un lungo sciopero della fame per indurre le autorità a fissare la data del processo. La sera dopo la guardia del piano mi chiamò allo sportellino. Era sconvolta, mi disse: al quarto raggio è successa una disgrazia. Tre detenuti sono morti bruciati vivi. La conferma fu immediata. Si levarono altissime grida: assassini, assassini! Tutto il carcere batteva con tutto ciò che era a portata di mano contro le inferriate. Era un inferno. Intanto si sentivano le grida dei detenuti che portavano quei poveri ragazzi all'infermeria. Passarono dal primo raggio, niente da fare, erano davvero morti. Fino a notte alta i detenuti gridarono, e già al mattino, all'ora della sveglia, il carcere era in piedi e accusava: assassini, assassini. Appena aperte le celle, mi precipitai con gli altri al centro, cercando di vedere i compagni anarchici. Da lontano vidi Braschi, ma il clamore era troppo alto e molti cancelli ci dividevano e non riuscii a farmi sentire. Dal primo raggio passarono i detenuti che sarebbero stati interrogati per l'inchiesta giudiziaria che si stava aprendo. Il primo raggio è un passaggio obbligato per recarsi negli uffici giudiziari. Ci raccontarono come si erano svolti i fatti. A mano che le ore passavano, l'atmosfera si riscaldava. La guardia intanto era stata rafforzata, i cancelli tutti chiusi, le misure di sicurezza erano già scattate la mattina prima dell'apertura delle celle. Alle 3 del pomeriggio le guardie abbandonarono il quarto raggio nelle mani dei detenuti, entrarono in azione i cellerini e i carabinieri. Noi del primo ci sentimmo impotenti, eravamo troppo pochi, non potevamo far altro che gridare tutta la nostra indignazione e il dolore. La lotta del quarto durò un paio d'ore, i poliziotti ebbero la meglio e a mano che catturavano i detenuti lungo tutto il tragitto fino alla matricola, li accompagnavano a calci e a pugni, a cinghiate e a manganellate. Moltissimi arrivarono malconci. Pare che un ufficiale dei carabinieri avesse già in mano una lista con i nomi di quelli da pestare. Comunque, i primi erano Paolo Braschi, Pietro Angelo della Savia e Tito Pulcinelli. Tito fu fortunato, ma gli altri due le presero per tutti e furono trasferiti a Volterra e a Porto Azzurro. Denunciai questa repressione con una lettera ad Andrea che fu pubblicata dall'Espresso. Dopo, naturalmente, si accavallarono le inchieste, una persino ministeriale guidata dal dottor D'Amelio. A lui denunciai con altri le bestiali condizioni di vita a San Vittore. Ottenemmo qualche concessione, ma furono concessioni amare, erano costate troppo. Anche tra la custodia regnava il malumore. L'opinione pubblica li attaccava e loro ne risentivano. In realtà le colpe erano della direzione e non delle singole guardie. Molti di loro erano proletari costretti a un compito infame. I loro turni erano massacranti, per mesi non usufruivano del regolare riposo e le punizioni erano all'ordine del giorno per un non nulla. Facile capire che lo scopo della direzione era proprio di esasperarli contro i detenuti. Parlammo di questo alle guardie più giovani e intelligenti. Erano convinti della giustezza delle nostre lotte e si convinsero anche che toccava anche a loro fare qualcosa. Una mattina circa 60 agenti si rifiutarono di prendere servizio e si sedettero per terra. La direzione era allibita. Minacciò arresti e trasferimenti. Alcuni grossi papaveri vennero da Roma, ma vinsero loro, ottennero turni di lavoro più umani e qualche giorno dopo anche un aumento di stipendio, quest'ultimo esteso a tutto il paese. Braschi, con un gruppo di compagni del quarto raggio, era stato trasferito a Volterra. Di lì mi arrivò una lettera che diceva: Volterra, agosto 1970. Caro Sante, qui è arrivato il Braschi Paolo, deportato da San Vittore. Per potergli parlare dovevo aspettare l'ora del passeggio. Sai che qui si va all'aria in 3-4 detenuti alla volta, nei passeggi, vicino al mastio. Così, invece di infilarmi nei passeggi, prendevo le scusa di avere bisogno di andare in infermeria, sotto la quale ci sono le celle di isolamento e dove era isolato tutto il gruppo arrivato con Braschi da San Vittore. In questo modo riuscivo a far pervenire al Braschi delle sigarette, del caffè e della roba da leggere tramite lo scopino di servizio in quelle celle. Mi era impossibile vedere Paolo, tuttavia ci parlavamo attraverso una finestra. Paolo mi ha raccontato di come, in conseguenza del moto di denuncia sorto a San Vittore per l'atroce morte di quei tre giovani bruciati vivi nelle loro celle, Corbo ha attuato la repressione, deportando centinaia di detenuti in vari lager italiani. Anche Paolo, come gli altri detenuti a San Vittore, è stato chiamato di sera giù dal piano e fatto passare di prepotenza attraverso una doppia fila di aguzzini muniti di manganello che lo calavano sistematicamente e violentemente alla cieca sul malcapitato, facendoli svenire e piegare le gambe. Ai più robusti, appena arrivato qui, Paolo è stato visitato e medicato con abbondante fasciatura dal nostro sanitario. In questo lager non li hanno toccati, ma solamente isolati. Per tre giorni ho cercato di fare qualche cosa per cercare di aiutare Paolo, date le sue condizioni fisiche e morali non buone. Ma l'unico risultato è stato quello di farmi isolare a mia volta, e poi sono stato percosso. Busti in persona si è incaricato di seviziarmi, non mancando, come al solito, di sottolineare questa sua spacconata con dei gesti teatrali. Infatti, quando aveva finito di darmi calci, pugni e sputi, ha invocato una bacinella di alcol per lavarsi le mani. Come ben immaginerai, i motivi di questa pazzoide esplosione nazistica di Busti nei miei confronti non possono essere dovuti unicamente al mio tentativo di far uscire dalla cella il Braschi, ma vanno fatti risalire alla costituzione, confusa ma entusiastica, del nostro nucleo comunista qui a Volterra. Dalla bava che usciva dalla bocca di Busti riuscivo a capire il suo odio e la sua intolleranza per il fatto che nel suo feudo terroristico potessero sussistere tre o quattro persone, io, tu, D e A, che non riusciva a piegare, anzi, che addirittura queste persone osassero manifestare delle idee di condanna, di critica al suo operato e contro l'operato in generale delle istituzioni. Mentre ti scrivo sono ancora isolato, non più però alla terza inferiore, ma vicino ai conti correnti. Per questo fatto posso affidare ad un amico che deve essere trasferito a San Vittore per un processo questa lettera. Intanto ho ricevuto conferma che l'azione da me intrapresa per rendere noti i gravi fatti che qui da tempo succedono sta facendo il suo corso e prima o poi la Procura Generale di Firenze dovrà intervenire raccogliendo tutte le nostre numerose denunce. Ho anche preparato un documento su questi fatti che è stato trascritto su delle cartine per sigarette, sette fogli di protocollo. Qui ristagnava l'ambiente prima che venissi isolato e percosso. D è un pezzo che è stato trasferito. Così è venuto meno il suo rapporto stimolante nella discussione del nostro nucleo. C era in un'altra sezione, per cui ci potevamo vedere e parlare solamente durante le ore di passeggio. Ma malgrado le difficoltà oggettive a cui si andava incontro, si riusciva a convogliare l'interesse di vari detenuti su alcuni problemi di estrema attualità che riguardano direttamente la nostra esistenza quotidiana in questi luoghi, stimolando in essi un atteggiamento critico. Con le parole che ho detto in faccia al maresciallo termino questa mia: Busti, ti porterò in tribunale e ce lo porteremo. Non mancate di salutarmi Faccioli e gli amici. Un fraterno abbraccio. Firmato V. Intanto i compagni da fuori si facevano vivi con libri, giornali e altro materiale, ma una grossa parte della stampa extraparlamentare veniva sequestrata. Noi eravamo ugualmente contenti, ormai avevamo i nostri contatti, al di là della cinta, anche molti. Compagni sconosciuti ci scrivevano esprimendoci solidarietà. Cercavamo di costruire delle documentazioni da mandare fuori per far conoscere la nostra posizione all'opinione pubblica, troppe volte avvelenata dalle notizie distorte che la stampa borghese quotidianamente le propina. In quel periodo mi scrisse anche Marina Valcarenghi, che in seguito avrebbe lavorato con noi. Lessi la sua lettera a un gruppo di amici. Mi era difficile arrivare alla fine. Era piena di umanità e di speranza. Capimmo di avere trovato in lei non solo una compagna, ma anche un'amica. 2 mesi dopo ritornò Paolo Braschi. Lo incontrai per le scuole col suo zaino e ci abbracciammo. Era molto commosso. La prima cosa che mi disse: «Ma perché non mi hai detto che Volterra era un lager?» Povero Paolo. Gli avevo spiegato com'era Volterra, ma era talmente lontana da lui l'idea di doverci finire che forse non mi aveva ascoltato e creduto. Mi portò notizie dei compagni di Volterra e mi parlò dell'isolamento subito. Ero veramente contento di rivederlo, ma la sera stessa fu trasferito ad un altro raggio e io a settembre ritornavo a Volterra. Il mio processo d'appello era fissato per il maggio 1971. A Volterra mi rinchiusero alle celle di isolamento per 3 mesi dall'inizio di ottobre al 31 dicembre 1970. Fu molto duro, ma dopo un po' mi abituai a sopportare la solitudine. Mi rifugiavo tra i miei libri e nelle poesie, ma era un errore. Perdevo i contatti con la realtà e con gli amici. Si diventava facile preda dello sconforto, oppure si diventava euforici, senza una ragione. Temevo di cominciare a dare i numeri. Una sera ascoltavo Radio Tirana. Cantarono alcune canzoni, provai dei brividi. Poi, a Figli dell'Officina, i ricordi mi travolsero. Ricordavo tanti compagni e tanti fatti, quanto tempo passato e quante cose. Molte volte mi sembrava tutto un sogno, ma com'era possibile che io fossi arrivato fino a quel punto? Certe volte non me lo spiegavo neppure io. Ero l'uomo più sciocco del mondo, maledizione. Da un po' di tempo mi stavo risvegliando e tutto diventava più doloroso. Il bisogno m'assaliva che mi parlassero della libertà, degli errori che gli uomini compiono nel rincorrerla, affinché potessi capirli e non commetterli mai più. Ecco, così un giorno, senza ironie, senza scherzi, imparare ad amare, anche con le parole, ad amare gli altri. Queste cose sono possibili, sì, lo so, magari avrebbero detto momento di scoramento, sentimentalismo di merda. Ma nel fondo sapevo per esperienza che a certe persone piace atteggiarsi a duri e invece sono così vulnerabili. Basta trovare la chiave e aprire l'animo e nell'uomo, in tutti gli uomini, trovi meraviglie. Vivevo tra gente dura, provata dalle sventure più tremende. Tanti, troppi, non avevano neppure un ideale a cui affidare una residua speranza. Gente che vegetava, eppure, sotto sotto, se sapevi scavare, se sapevi trovare l'argomento esatto e il momento esatto, beh, allora vincevi e ritrovavi l'uomo. Avevo provato tante volte e lo sapevo, per questo credevo in ciò che stavo facendo, al di là degli insuccessi e delle delusioni. Certo, a volte prendevo delle cantonate, era fatale, ma la colpa era solo mia, che non trovavo la chiave giusta. C'era solo un tipo di uomo che mi spaventava e lo conoscevo troppo bene perché anch'io un tempo ero stato così, il fanatico. E di fronte a questi mi arrendevo. In questi casi, come nel mio, solo la vita e l'esperienza li fanno cambiare se non sono in cattiva fede. Qualche giorno prima di Natale vennero alle celle di punizione altri 6 detenuti. Penso che fosse l'unico carcere in Italia a tenere detenuti puniti in quei giorni. Finalmente il mio isolamento ebbe termine e potei tornare fra i compagni e riprendere i contatti con gli altri detenuti.
Libri ribelli.
Facendolo a pezzi.
Libri ribelli.